quello che manca veramente al mondo è l'amicizia. È un'amicizia matura, un'amicizia vera, un'amicizia fatta di gesti e di silenzio, non di parole e di agitazione. Quello che manca veramente a noi, che ci porta a sentirci appesi a questa vita, a volte anche inutili, e nei peggiori dei casi angosciati, è la mancanza di amicizia. E l'amicizia, il cuore pulsante della nostra fede, della nostra ricerca di vita. L'arte dell'amicizia è quella che dovremmo ogni giorno cercare e imparare. E si impara da Lui, da Gesù, se vogliamo. Perché Lui l'aveva capito bene e aveva capito che la sua vita terrena non avrebbe avuto senso senza amicizia. Perché anche il suo servire, il suo parlare, il suo agire sarebbe stato vuoto se non sorretto e nutrito da amicizia. Amicizia vera, matura, libera, leggera. E non è un caso che più di qualche volta nel Vangelo Gesù ricorre all'amicizia per ripartire. Ricorre agli amici per avere la possibilità di leggere il sogno che Dio aveva nel suo cuore. Spesso invece noi abbiamo un cortocircuito con l'amicizia. Dire amicizia, subito ci sovviene l'idea che è una cosa meravigliosa, ma nello stesso tempo diciamo una cosa pericolosa, che di fatto è vero, perché ogni relazione è meravigliosa e pericolosa insieme, perché l'amicizia è un rischio, perché la vita stessa è un rischio. E Gesù lo sapeva benissimo che però se non avesse corso questo rischio, non sarebbe stato Dio. Lui non avrebbe vissuto pienamente la sua identità di uomo e di Dio. Allora sapeva benissimo che doveva cercare amicizia e lasciare che questa amicizia gli indicasse anche il cammino da compiere. È chiaro, non possiamo essere amici di tutti e non è di questa amicizia che sto parlando. Si scelgono gli amici. Ed è chiaro, anche Gesù ha scelto l'amicizia, ha scelto un luogo e qualcuno che potesse essere d'appoggio per Lui, da conforto per Lui, ma anche di spinta per Lui. Perché è vero che il vero amico è un porto, ma è anche un vento che soffia un vero amico. L'amicizia non è soltanto trovare qualcuno che ci accolga e ci coccoli, ma anche qualcuno che ci spinge e ci fa andare oltre. Ecco perché è difficile vivere un'amicizia matura. Ed è pure quello il bisogno necessario che ciascuno di noi ha. Perché a volte anneghiamo nella vita perché abbiamo smesso di cercare l'amicizia. A volte ci disperdiamo nella vita perché abbiamo paura di vivere l'amicizia matura, vera, libera, terrena, fatta di terra e di luce insieme. E Gesù è stupendo perché Marta, Maria e Lazzaro sono i suoi amici. Sono le persone dove Gesù va quando sente la necessità, quando sente il bisogno di casa, quando sente il bisogno di qualcuno con cui essere libero e quindi aprire il suo cuore, condividere anche le sue debolezze, andava a Betania. Perché chi vive troppo a Gerusalemme, dove Gesù in qualche modo stava e lì d'intorno, ha bisogno di un'ombra di un albero, di un pezzo di pane e di un sorso d'acqua. Ha bisogno di un luogo dove ricominciare, dove anche dare quello che la sua fatica, la sua vita gli sta insegnando. Ma Betania e le querce di Mamre che abbiamo ascoltato sono prima di tutto dei luoghi interiori, perché se voglio vivere un'amicizia vera, amicizie mature, devo trovare Betania dentro di me, devo trovare casa dentro di me, devo trovare ordine dentro di me, devo trovare un punto di pace dentro di me. È necessario, per vivere delle relazioni autentiche e mature, trovare Betania dentro di noi, trovare Marta, Maria e Lazzaro dentro di noi. C'è una cella interiore che Santa Caterina da Siena chiamava appunto una cella interiore, cioè una stanza interiore, dove noi dobbiamo trovare casa, dove dobbiamo respirare liberamente, a pieni polmoni. E questa stanza interiore è una stanza di silenzio, una stanza che mi nutre, una stanza che mi dà pace, che mi dà ordine, che non mi fa sentire confuso, che quando la trovo e quando ci sto in confidenza mi sento libero. Mi sento libero di respirare a pieni polmoni, perché innanzitutto devo trovare l'amicizia dentro di me. Se voglio vivere relazioni mature, devo maturare prima io, perché altrimenti non posso pretendere all'altro di essere maturo se dentro di me non c'è questa maturazione. E allora innanzitutto il passo da fare che suggerisce Gesù è proprio questo: trova la tua cella interiore, il tuo spazio di pace, la tua intimità, l'amicizia con te, perché a volte i peggiori nemici di noi stessi siamo noi. E poi quando non siamo in amicizia con noi, tiriamo fuori nell'altro questa nostra inimicizia, perché se in me non è pace, io non darò mai pace nelle relazioni di amicizia. Se in me non è ordine, io non darò mai ordine nei rapporti con gli altri. Se in me non c'è libertà e maturità, io non darò mai maturità e libertà all'altro. E c'è il rischio di vivere in rifatto, di vivere in un cortocircuito continuo con le relazioni con gli altri. Allora ci confondiamo, non sappiamo cos'è amicizia e la confondiamo come se l'amicizia fosse quel disordine che sento dentro, come se l'altro deve colmare i miei bisogni, oppure quei disordini e quelle guerre interiori che sento, e allora devo possedere l'altro, devo aggrapparmi all'altro. L'amicizia è altro. L'amicizia sono questi gesti che Gesù fa con Marta e Maria. Non dice Gesù a Maria che si è scelta la parte migliore perché Marta era indaffarata nelle cose. Abbiate pazienza, per chi è un po' affine con le scritture e chi conosce bene questo brano, non cadiamo nell'ennesimo errore che ci hanno sempre detto: Marta è la donna del fare, delle cose, del servizio, mentre Maria è la contemplativa, quella che prega. Perché è molto superficiale come cosa. Gesù non dice che dobbiamo pregare in favore delle cose da fare, oppure porta Maria e Marta in contrapposizione. Non è così. Gesù dice che Maria si è scelta la parte migliore perché è riuscita a comprendere che l'amicizia non ha bisogno di agitazione e di affanno. Gesù rimprovera Marta, se vogliamo chiamarlo rimprovero, perché è agitata ed è affannata. E infatti a volte noi nelle amicizie siamo agitati e affannati. Quello rimprovera, dice a Maria invece ha scelto la parte migliore, cioè l'ascolto, lo spazio di silenzio. Quando tra due amici a parlare, entrare in relazione sono le celle interiori l'uno dell'altro, gli spazi di libertà che l'uno ha e anche l'altro, allora si è scelta la parte migliore. Cioè Gesù dice a Maria, si è scelta la parte migliore che non gli sarà tolta, perché è arrivata a quella maturità, perché un'amicizia non può essere agitata e affannata, ma deve essere silenziosa e fatta di gesti, deve essere fatta di ascolto, di ascolto vero, profondo, della cella interiore l'uno dell'altro, della parte più intima, più profonda. So che ci possono sembrare delle cose troppo alte, quelle che forse sto cercando di dirvi, ma in realtà è praticissima la cosa, perché la vera amicizia si nutre della parte interiore profonda, non della superficialità delle relazioni, non nel possedere l'altro, non nel riempire il mio vuoto dell'altro, non desiderare che l'altro debba dirmi le cose che io desidero. Altrimenti è chiaro che quell'amicizia non dura. L'amicizia dura se a relazionarsi ci sono due persone mature, due persone che hanno trovato la Betania interiore, il loro spazio di libertà maturo, e si comunica con l'altro. Quando questo avviene, ecco che avviene l'amicizia vera, l'amicizia duratura, che anche un tradimento, che anche delle parole in più che vengono dette non vanno a incrinare quel rapporto. Invece vi accorgete come quando nelle nostre relazioni di amicizia o l'uno o l'altro dicono una parola di più, fanno una cosa di più che noi non volevamo, oppure nei peggiori di casi c'è un tradimento, quell'amicizia falta. E certo, perché è fondata sulla superficie di quell'amicizia e non nel cuore. Perché le nostre relazioni vengono troppo spesso costruite su quello che noi vorremmo che l'altro fosse per me. E a volte noi relazioniamo le nostre amicizie e ci cerchiamo gli amici perché debbano compensare quello che noi non abbiamo. È la cosa più errata. Non durano queste amicizie e non sono amicizie mature. Non sono l'amicizia tra Maria e Gesù, ma anche con Marta, perché Marta è quella che parte per prima ad accogliere Gesù. Ed è straordinaria questa cosa, la più anziana. Però si agita. Provate a vederle un po' le vostre relazioni. Quante relazioni ci sono agitate? Oppure affannate? Che stiamo sempre lì a rincorrerle, sempre lì a riprenderle e rimetterle in gioco. O questo tira e molla, oppure che non c'è quella fluidità. Perché? Perché forse dobbiamo maturare. Dobbiamo maturare per avere quella capacità di vivere come Gesù ci ha pensati, cioè in fraternità. Perché la vera fraternità è una maturazione della propria cella interiore, del proprio spazio di libertà, del proprio spazio di pace. E se matura quello, maturano anche le relazioni. Ma se tu non maturi, non maturerà nulla attorno a te. L'ascolto. L'ascolto è proprio della profondità dell'altro. Spesso quando ci relazioniamo con gli altri, fateci caso, quando si chiacchiera con l'amico, con l'amica, anche che ci si trova un po' bene, anche ci si fa un po' a genio, ascoltiamo sempre in parte, perché siamo lì già pronti a rispondere a quello che la persona ci sta dicendo e non siamo capaci di ascoltarla fino in fondo. Mentre sta parlando, io già ho formulato dentro di me la risposta, oppure anzi, nei peggiori dei casi, la interrompo, perché ho già da dire altro. E forse invece dovremmo avere spazi di silenzio anche nelle amicizie e non aver paura. C'è un tarlo, un nemico dell'amicizia, che è quello di chiarirsi sempre. Attenti! Perché questa smania e questa agitazione sempre e comunque di chiarirsi. No, devo andarmi a chiarire, dobbiamo chiarirci. Conosco amici che sono 20 anni che stanno tentando di chiarirsi. Ma su che cosa? Ogni piccola cosa che accade, devo avere chiarimenti, devo chiarirmi, devo dire, devo parlare, devo dirgli che cosa pensa, che cosa si muove nel cuore, che cosa sta pensando. È pericoloso. È pericoloso perché non diamo spazi di silenzio e anche di maturazione, perché spesso c'è una maturazione personale, che non c'è bisogno di starsi a chiarire e a stare lì a parlare ore e ore e ore e ore. È pericolosissimo questo. E noi invece, perché conosciamo questa via, usiamo sempre ed esclusivamente quello. Io vi suggerirei di fare un po' come Marta e Gesù. che nel Vangelo non si dicono nulla, si dice solo che lei sta lì ad ascoltare la sua parola. Non si sa cosa si stavano dicendo, ma a volte è necessario lasciar scorrere spazi di silenzio. Invece noi andiamo in crisi, andiamo e saltiamo nelle amicizie quando l'altro non ci dà chiarimenti, non ci risponde, quando l'altro sta lì a evitare alcune cose, perché forse dovremmo avere quella maturità di dire che non tutto quello che diciamo e che facciamo va preso in considerazione, anche nelle relazioni umane, perché se stessimo lì sempre a prendere tutto in esame e a spellarlo e analizzarlo e ogni volta a cercare di capirlo perché ha fatto questo, perché ha detto questo, oppure con quel difetto grande che registriamo tutto dentro di noi, che è veramente faticosissimo per chi ha questo, che a volte può essere un dono ma a volte può essere veramente una debolezza grande, stiamo sempre lì. E invece l'amicizia deve avere il sapore della leggerezza e di andare anche oltre, di viverci i nostri spazi di silenzio. E i gesti dell'amicizia, e concludo, sono quelli delle querci di Mamre che Abramo fa, quello di dare un sorso d'acqua, lavare i piedi e far accomodare l'altro sotto l'ombra di un albero. Questa è l'amicizia, questo vorremmo sempre dall'altro, che sia ombra per noi. E l'ombra non sta lì sempre a chiarirsi, a capire, a domandare, sta a lavare i piedi, anche quando tutto sembra portarci da un'altra parte. L'amico dovrebbe essere sempre quello che sta lì e ti lava i piedi comunque, perché si fida di te e ti dà un sorso d'acqua. Quello che ha te lo dà, ma noi dobbiamo essere capaci di prendere quello che ha e quello che dà e non stare lì ad analizzare, a spellare, a giudicare il bicchiere d'acqua se è mezzo pieno, mezzo vuoto, perché me l'ha dato così, perché me l'ha fatto in questa maniera. Troppa razionalità nell'amicizia. Invece dovremmo metterci più spiritualità nei rapporti di amicizia veri, se vogliamo farli durare, se vogliamo che questa amicizia diventi fraternità, perché è proprio questo quello che Dio vuole, che il mondo diventi un mondo fraterno, dove tu sei amato da Dio per quello che sei e non per quello che fai. E quando un'amicizia arriva a questo, allora non c'è bisogno neanche più di parole. Perché se noi imparassimo ad amare l'amico per quello che è, non per quello che fa, e non stare lì a giudicare le sue azioni, ma ad amare il suo essere, il suo cuore, la sua vita, così com'è, allora incominciamo a guardare l'amicizia con gli occhi con cui ci guarda Dio. Ed eviteremo un sacco di dubbi, un sacco di inquietudini, un sacco di nervosismi. Eviteremo anche quei momenti pesanti che nelle relazioni a volte abbiamo. È chiaro che è una maturità, è un cammino continuo, però non possiamo non dircelo, perché non possiamo essere soli in questa terra. Abbiamo bisogno di noi, abbiamo bisogno dell'altro, ma pensando all'altro che è come me, non è qualcuno diverso da me, perché già dire altro è l'equivoco per dire che qualcuno che è diverso da me, qualcosa che è diverso, invece l'altro dovremmo imparare a dire che è come me, l'altro con cui sto camminando è come me, non è né meno e né più come me, quindi non aver paura dell'altro. E né tantomeno considerarlo qualcosa di diverso da me, e come me. Allora se noi fossimo capaci di fare questo, allora arriviamo a quella che viene chiamata la famiglia umana, dove veramente ciascuno è amato per quello che è. Perché non esistono distinzioni, non esistono catalogazioni di persone. Siamo diversi, questo è chiaro, ciascuno di noi nella sua unicità, ma non ci fa diversa la nostra razza o il nostro pensiero, la nostra ideologia, il nostro orientamento sessuale, la nostra religione. Attenti, perché se noi prendiamo questi come qualcosa che ci fa differenti e che consideriamo l'altro diverso da me, cadiamo nell'errore più grande. Siamo diversi perché unici. E non è perché uno c'è il naso più corto e l'altro più lungo. tuo è diverso da me, quindi c'è una diversa dignità tra noi. Perché a volte noi siamo lì a considerare, a catalogare gli altri a secondo delle proprie azioni. E li cataloghiamo e diciamo è diverso da me perché io sono buono e lui è cattivo. Attenti, lui è dentro e io sono fuori. Queste sono categorie lontane da Dio. Dio fa piovere sui buoni e sui cattivi, dice il Vangelo. Fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Per dire, e arriva San Paolo addirittura a dire, in un certo momento della sua vita, non esisteranno né più greci né più romani, né più uomini neanche più donne, a dire che non è quella la distinzione che ci separa. L'unicità è chiaro di ciascuno di noi, ma se noi riuscissimo a superare questo, arriveremo veramente a vivere un'amicizia profonda con l'essere umano, perché quello conta, l'amicizia con l'essere umano e non con altro. Allora proviamo veramente a sperimentarci sulle amicizie e a provare veramente a reinvestire e a maturarle, perché vi accorgerete che quando arriviamo a una libertà tale, a una maturità grande nelle relazioni, la felicità, la speranza busserà alle nostre porte e tutto avrà un'idea diversa, anche la nostra vita sarà molto più ampia.